Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Si intitola Io Robot, l'approfondimento di questa nostra settimana, il dossier, che segue un po' la storia dei robot nell'immaginazione umana. E tutto questo a 100 anni esatti dall'invenzione proprio della parola robot. Oggi che questi soggetti sono realtà, appare più che mai evidente quanto la fantascienza sia stata importante, non come semplice anticipazione tecnologica, ma per la sua capacità di porre questioni filosofiche e politiche. Dalla loro invenzione come metafora dei lavoratori in rivolta, proprio agli inizi con Karel Čapek, arrivando poi agli ultimissimi esperimenti, no? Per esempio quelli del premio Nobel Kazuo Ishiguro. E noi per un secolo abbiamo usato gli uomini artificiali per parlare in fondo di noi. Dopo Čapek, prima puntata, Asimov con le sue leggi dei robot ieri, oggi arriviamo ad un'altra figura centrale nello sviluppo di quest'idea di robot, per un discorso che va intrecciandosi con i film del programma delle varie sezioni qui a Locarno, che alla fantascienza devono molto. Siamo dalle parti di Philip K. Dick, Essere un robot. Vincenzo Latronico.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser.
Queste sono le ultime parole di Roy, uno degli androidi protagonisti di Blade Runner, il capolavoro di Ridley Scott. Nel film l'androide che le pronuncia sta per morire, e lo spettatore, sino a poco prima, ne era contento. Con una sorta di salto indietro nel tempo, infatti, in Blade Runner i robot tornano a ribellarsi. Il protagonista, interpretato da Harrison Ford, è un cacciatore di taglie, incaricato di eliminare alcuni ribelli. Alla vista sono identici agli esseri umani, solo più forti, più intelligenti. E per riconoscerli bisogna fare un complicato test per misurare quanto sono empatici. In tutto il film, nonostante il loro aspetto, i robot sono presentati come oggetti, come cose. Non a caso non vanno uccisi, ma ritirati. Eppure queste ultime parole di Roy sembrano presentare una prospettiva molto diversa. Si tratta probabilmente di uno dei primi momenti nella storia della fantascienza in cui un'opera d'arte cerca di incoraggiare il pubblico a immedesimarsi in un robot, a compatire un oggetto, una cosa. Forse, sembra suggerire il film, non si tratta soltanto di una cosa. Blade Runner è basato su un romanzo di Philip K. Dick, intitolato Gli androidi sognano pecore elettriche. All'uscita del libro nel 1968 sono passati soltanto 40 anni da quando Karel Čapek ha inventato la parola robot e 20 da quando Isaac Asimov ha canonizzato il ruolo dei robot nella fantascienza, inventando le famose 3 leggi. Eppure sembra trascorso molto, molto di più. Le storie di robot si sono diffuse in modo estremamente capillare, dalla fantascienza pulp a quella mainstream, ai fumetti, al cinema, rendendo gli omini metallici una parte fondamentale del panorama immaginativo condiviso, un po' come i maghi, i pirati e i cowboy del West. Però c'è qualcosa in cui i robot sono molto di più degli omini metallici di Asimov e possono ambire con le loro storie a una gamma di significati filosofici e sociali molto più vasta delle storie di pirati e cowboy. I robot, oggi lo sappiamo, sollevano questioni filosofiche circa la natura della coscienza, la natura dell'anima, la natura dei diritti di cui godiamo in quanto esseri intelligenti. Tutti questi significati sono arrivati al grande pubblico, in larga misura, grazie all'opera di Philip K. Dick e al film che ne è stato tratto, Blade Runner, che in realtà è molto diverso dal libro, ma parlerò soprattutto di questo perché è molto più noto. In apparenza, Blade Runner si apre presentando un mondo in cui i robot sono, esattamente come in Rur, i prodotti seriali di un'azienda, la Tyrell Corporation. Gli androidi sono indistinguibili dagli umani, sono più forti, più intelligenti, però sono sterili e condannati a una vita brevissima. Il film segue la storia di un cacciatore di taglie incaricato di ritirare alcuni di questi androidi che si sono ribellati. Ma per quale ragione in Blade Runner si ribellano solo alcuni robot, replicanti li chiamano lì, e altri no? Se ricordate, nell'opera di Čapek si ribellavano tutti allo stesso tempo, in fondo se uno di loro ha una ragione per farlo, ce l'hanno anche tutti gli altri. Nel mondo di Blade Runner no, e in questa differenza possiamo cogliere qualcosa del grandissimo passo avanti, del grandissimo passo di approfondimento che Ridley Scott e Philip K. Dick hanno fatto fare alla nozione di robot e di intelligenza artificiale nella storia della fantascienza. In Blade Runner i robot non si ribellano perché non hanno emozioni, non provano rabbia, non provano frustrazione ad essere sottomessi, non invidiano chi vive una vita intera. Però dopo qualche anno di esistenza, le emozioni si sviluppano spontaneamente da sé, grazie all'intelligenza, e per questo gli androidi devono essere ritirati. Ora, per permettergli di lavorare, di essere utili, evitando che diventino consapevoli della propria condizione, gli androidi vengono dotati, nel momento in cui sono prodotti, di una memoria contraffatta, copiata dalla mente di un essere umano vero. Si ricordano un'infanzia che non c'è mai stata, però ogni tanto gli androidi hanno una sorta di glitch e si rendono conto di avere dei ricordi falsi. E questo li porta a una presa di consapevolezza. Capiscono di essere degli schiavi, delle cose, condannati a una vita brevissima dai capricci dei loro padroni. E sono questi robot che si ribellano. Per chi ha seguito le altre tappe di questa piccola storia dei robot in letteratura, le somiglianze non possono che saltare all'occhio. La premessa di Blade Runner è identica a quella di Roar di Karel Čapek. Robot prodotti in serie, migliori degli umani, ma con vita più breve. Ma mentre quelli di Čapek si ribellavano collettivamente perché erano una classe, quelli di Blade Runner si ribellano come individui. E in questo sono eredi degli robot di Asimov, anche questi infatti sono delle anomalie in cui viene a mancare la legge generale che tiene i robot sotto controllo. Ma Dick fa un passo avanti estremamente significativo. I casi singoli di malfunzionamenti di cui scriveva Asimov dipendevano da circostanze particolari. Una missione delicatissima, un ordine espresso male, il conflitto fra due interpretazioni diverse del senso di bene. La singolarità di tali circostanze non si rifletteva sui robot coinvolti, non bastava renderli individui. Non a caso i robot di Asimov avevano nomi personali, Cutie, Speedy, ma erano sempre presentati come derivati dalla sigla alfanumerica del numero di serie. Sì, erano nomi, ma erano nomi di cose. I robot di Dick, invece, hanno nomi propri di persona. Il motore della loro ribellione non sono i diritti collettivi, come in Čapek, e neppure l'accidente singolo di un malfunzionamento, come in Asimov. I robot di Blade Runner si ribellano per qualcosa di intrinsecamente individuale e umano, come le emozioni e i ricordi. I ricordi non sono attributi di una cosa, ma di una persona. Da un certo punto di vista questo è tipicamente americano, quasi capitalista. Il film racconta la battaglia emotiva di un eroe singolo, anziché il progresso logico, razionale, di una collettività. Ma da un altro punto di vista questo sposta il baricentro narrativo delle storie di robot drammaticamente verso l'interno. Se Čapek parlava di politica e Asimov di sociologia, Dick fa psicologia e filosofia. I robot di Čapek non volevano essere persone, qualunque cosa significhi. Gli andava benissimo essere delle cose, però volevano essere delle cose con dei diritti. Per i robot di Asimov, tranne che un caso singolo, la domanda neppure si poneva. Erano aggeggi di metallo e positroni. Ci si poteva chiedere se pensavano davvero, se erano liberi, ma non se erano persone. Nessun lettore ci si poteva immedesimare, non erano persone, erano cose. In Blade Runner cambia tutto. L'intera storia, a ben vedere, ruota intorno all'idea che forse la distinzione fra umani e androidi è priva di senso. L'esperienza che li porta a ribellarsi, la scoperta di avere dei ricordi falsati, è qualcosa in cui si può riconoscere chiunque provi a ragionare sui suoi racconti d'infanzia. È specialmente potente per chi, come Dick, soffriva di psicosi paranoiche. La conclusione che abbiamo sentito in apertura sembra ribaltare la premessa del film. I ricordi elencati da Roy sono soltanto suoi e nessun umano può neanche immaginarli. Se sono i ricordi a fare un individuo, lui lo è. E noi? Di Blade Runner sono uscite varie versioni, fra originale e director's cut. Una cosa su cui divergono è l'idea che il protagonista, il cacciatore di taglie, alla fine scopre anche lui di essere un androide, rendendosi conto di avere dei ricordi falsati. Si è discusso a lungo di quali fossero le reali intenzioni di Scott, e non è certo questa la sede giusta per chiarirlo. Noi possiamo limitarci a pensare che, in solo 40 anni di fantascienza, l'invenzione con cui un commediografo cecoslovacco voleva fare un'allegoria del comunismo ci ha portati a ragionare di cosa significa essere umani. E siamo soltanto all'inizio.